Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta 14 agosto del 2026. Intanto siete già arrivati e c'è una piccola novità che vedete qua in alto, qua in alto, e cioè con la vostra telecamera, cioè con la vostra fotocamera del vostro cellulare, se prendete questo QR code vi potete abbonare gratuitamente o a pagamento per le mie pagine Substack, che non sono in concorrenza con il sito nicolaporro.it, sono un suo completamento, cioè il sito è l'informazione quotidiana, veloce, che avete ogni istante. Invece, Substack sono approfondimenti che faccio, diciamo, una volta a settimana su temi, soprattutto economici. Quindi, se volete, potete seguirmi e vi arriva una email mia personale tutte le volte che scrivo un articolo. Benissimo, andiamo a vedere i temi della giornata che sono oggi, come gli altri giorni. Intanto, buongiorno, chi c'è qua? Ciao ragazzo, ti ringrazio Amedeo Paracchini. Finite le ferie? Eh no, sai, le ferie per la zuppa non ci sono mai. Grazie Elisabetta. Buongiorno a Luciano, insomma i commensali, ecco Safi che era un po' che non ti vedevo. Ma la prima, Stefania, mi sembra di aver visto Stefania. Chi è qui? Stefania, buongiorno, è sempre stata. Buongiorno a tutti i zuppisti. Tra un poco arriverà anche Gianfranco Fini, non ci manca mai Gianfranco Fini. Qui c'è la donazione. Chi è che mi ha fatto questa donazione? Marco Cristoforetti, super donazione. Marco, abbonati invece di farmi donazioni, abbonati a Substack, ogni tanto farò delle cose interessanti là, immagino e spero. Allora, la questione è una di quelle cose interessanti, sono le vicende di La Vitola, perché mi sono andato a leggere tutte le pagine. Ve l'ho detto anche nei giorni scorsi per questa vicenda di La Vitola, però c'è una cosa che oggi non ho letto sui giornali su La Vitola e che vi voglio raccontare. Poi vi racconto le questioni dei giornali, fondamentalmente la questione più importante è che i magistrati non l'hanno voluto tirare fuori dal carcere perché pensano che se ne possa scappare. Ma la cosa sostanziale di questa vicenda sulla Vitola è. Ed è contenuta nell'interrogatorio, cioè ieri La Vitola dice, interrogato dai magistrati, io avevo detto di sparare 4-5 colpi di pistola, poi dopo il mio fido Tavares ha detto facciamo una bomba e vabbè, e poi io non ero d'accordo, però gli ho dato il via libera. Però anche su questo i magistrati dicono, ma come? È lui, è il tuo luogotenente, sei tu che decidi cosa fare, non è lui. Però ho notato una cosa che io penso che sia fondamentale e che non riesco a capire perché non abbiano notato tutti quanti. E ve la spiego molto velocemente. La bomba, l'ho letto nell'ordinanza, è stata fatta attraverso dei materiali di bombe, diciamo, rudimentali, e è stata fatta con una miccia, no? Come nei film, nei cartoni animati. Date fuoco alla miccia, la miccia prende fuoco. Mi sembra che ci sia, scritto nell'ordinanza che è una miccia, che fa 1 metro, di, fuoco, 1 metro, consuma 1 metro questa miccia in 1 minuto. Io non so quanto sia stata lunga la miccia, evidentemente chi gli ha dato fuoco era più lontano di 1 metro da quella macchina, o 2 metri o 3 metri. Vedete, cosa succede? Succede che col detonatore, che è un po' più complicato, tu spingi un bottone e scoppia la macchina. Con la miccia tu non spingi un bottone, gli dai fuoco con il fiammifero, con l'accendino, aspetti 2 minuti, 3 minuti e la macchina scoppia. Ma quando tu aspetti 2 o 3 minuti, intorno a quella macchina possono succedere delle cose che tu non hai previsto. Ad esempio, una delle figlie di Ranucci era in casa, poteva essersi dimenticata la macchina, nella macchina le chiavi, poteva scendere giù a far fare un bisognino al cane, poteva passare uno sconosciuto. Allora, quello che voglio dire io, se io volessi fare una bomba d'amore e metto una miccia, e beh, mi prendo un bel problema. Adesso questa cosa vi sembra un dettaglio, ma non è un dettaglio. È una cosa fondamentale, perché chiunque preveda che ci siano 2 minuti, 3 minuti prima che scoppia una bomba, in quei 2 o 3 minuti possono venire una marea di cose vicino a quella macchina in cui hai piazzato la bomba. Se tu invece la bomba la piazzi, per quanto non potentissima, la piazzi in una macchina, spingi il bottone, vedi che non c'è nessuno, in quel momento scoppia, può essere un avvertimento. Ma con 2 o 3 minuti di miccia, il rischio che tu faccia male qualcuno qualcuno, soprattutto della famiglia del signor Ranucci, ce l'hai, a meno che tu non abbia spiegato al signor Ranucci o a chi per lui che non doveva passare da quelle parti. Ma questa è semplicemente, ovviamente, un'illazione che nulla a che vedere, perché potrebbe essere semplicemente, come posso dirvi, il fatto che questo è veramente uno scriteriato, ma molto scriteriato, molto scriteriato, perché mettere una miccia vuol dire avere minuti, secondi in cui qualcuno, più che un problema, alzo il rischio, esattamente. Cos'è questo QR code sito sullo schermo, Substack, bravo Under 1977, se tu fai con la telecamera sopra a questo vai su, direttamente sul sito. La Vitola, oltre ad aver detto questo, ha spiegato che in realtà la cosa stupenda è che il motivo per il quale avrebbe fatto questa bomba è per potenziare la scorta di Ranucci. Allora, voi dovete sapere una cosa, che tutti i giornalisti che si sentono come dei pavoni, tutti i giornalisti che si sentono dei pavoni se vanno nei posti con la scorta. In realtà sono degli autisti pagati da noi contribuenti, alla fine, come si è visto nel caso di La Vitola, comunque gli elementi di rischio per queste scorte di basso livello, di intensità ci sono. Io vidi le scorte di Magdi Allam, quelle erano scorte che si cagavano veramente sotto, perché si trattava di una fatua e non si scherza con le fatue, come si è visto anche per grandi scrittori che sono stati accoltellati dopo anni. Quindi il tema della scorta è uno status simbolo ormai per giornalisti e politici. Troppi politici ho visto volere la scorta per far sembrare di essere importanti nei loro collegi elettorali, troppi giornalisti con quest'aria lamentosa, mi tocca avere la scorta, ce l'hanno anche a destra, ne conosco un botto di questi giornalisti che hanno la scorta, che in realtà gli fanno da come si dice, da autisti e da garanti. Io impazzirei, ma il punto non è questo. Il punto vero è che se La Vitola dice che gli voleva potenziare la scorta, dice magistrati, perché sapevo che dopo una certa inchiesta i servizi israeliani lo volessero far fuori. Il problema, scopre il magistrato, motivo per il quale non crede a nessuna delle cose che dice ieri La Vitola, è il magistrato scopre che un dipendente di Ranucci, un suo collaboratore, quello che aveva fatto le inchieste che avrebbero dato fastidio ai servizi israeliani, La Vitola va da lui e dice continua a fare queste inchieste. Quindi da una parte mette la bomba perché dice che vuole e si preoccupa dei servizi israeliani, quindi vuole che si potenzi la scorta a Ranucci. Dall'altra va dal giornalista e dice continua su questa pista perché è una pista ben fatta. Beh, ragazzi, veramente una cosa molto strana, tant'è che i magistrati non ci credono e i magistrati vorranno sentire nei prossimi giorni Ranucci. Sulla questione di Ranucci, è l'avvocato che difende La Vitola, che per paradosso è un avvocato ex deputato di Forza di Fratelli d'Italia, di Alleanza Nazionale, scusami, La Vitola fu il più grande mestatore d'ombra e informatore contro Fini. Questo è il personaggio, però l'avvocato dice ma La Vitola ha parlato di Ranucci, se Ranucci è al corrente o non è al corrente, e qui sui giornali esce una frase molto sibillina, e cioè dice beh, ma forse a un certo punto Ranucci ha capito che quell'attentato gliel'ha fatto il suo amico La Vitola. Ho capito, ma fino a un certo punto, perché dovete sapere, e l'ho scritto su Substack, che quando Ranucci e La Vitola si sentono alle 3:53 del mattino, il giorno in cui La Vitola viene perquisito dai carabinieri, Ranucci cerca di trovare un alibi al suo amico La Vitola, e Ranucci è quello che dice non ci posso credere che sia stato La Vitola. Insomma, è molto strana questa vicenda di Ranucci, che secondo oggi alcuni giornali potrebbe a un certo punto essersi accorto che è La Vitola che gli ha messo la bomba d'amore, ma è lo stesso Ranucci che non sembra essere molto incazzato per questa cosa quando lo senti. Poi, devo dire la verità, lì c'è l'apoteosi delle minchiate. L'apoteosi delle minchiate ce le tira fuori Belpietro, perché recupera, non so dove, un pezzo di Stefano Feltri. Già andrà a leggere Stefano Feltri, e denota quanto Belpietro sia sempre sul pezzo, cioè regge proprio le minuzie. Già da direttore del Domani, era il giornale di De Benedetti, era imbarazzante, oggi ancor di più, perché riesce a scrivere Stefano Feltri, vi giuro, l'ho letto da Belpietro, cioè Stefano Feltri, che non c'entra niente con i Feltri bravi, Mattia e Vittorio, Stefano Feltri riesce a scrivere che la Vitola sostanzialmente, siccome era un berlusconiano, uno di destra, un amico di Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, sono 7 anni che è lì come un agente segreto coperto che fa tutto questo casino per sputtanare Ranucci, che è nemico di Fratelli d'Italia e di Berlusconi. Cioè, avete capito qual è la tesi? Non può aver organizzato tutto da solo, dice Stefano Feltri. Questo è il giornalismo d'inchiesta italiano. Ranucci in grande in televisione, Feltri, francamente, veramente in piccolo, Feltri Stefano. Cioè, Stefano Feltri oggi ci ricorda Belpietro, sostiene che tutta questa storia di La Vitola è semplicemente una mata Ari che ha fatto il lavoro sporco per la destra, cioè siccome la destra non sapeva come far fuori Ranucci, lo ha sputtanato mettendogli sto mignottone, che in realtà invece non è un mignottone, ma si chiama La Vitola, l'ha adescato, vi è diventato amico, gli ha messo una finta bomba per sputtanarlo. E questo per chi? Per conto di Berlusconi che non c'è più e per Fratelli d'Italia che non sopporta La Vitola. Giuro che questo è quello che oggi leggo scritto da Belpietro riferito a Stefano Feltri. Cioè c'è un pezzo del nostro giornalismo che per difendere Ranucci dice che La Vitola è stato mandato lì da Berlusconi. Beh, questi hanno un vero problema. E poi quando leggete poi questi qua, pensate, beh, vabbè, ma questo è giornalismo serio, eccetera. Beh, d'altronde uno che scrive per il Domani lo fa fallire. Beh, insomma, dal punto di vista di copie, perde. Vabbè, insomma, avete capito il concetto. Il punto molto divertente è che oggi la Lucarelli che attacca Ranucci, mi sembra che lo scrive su qualche giornale, ma scopre una cosa incredibile. Cioè, Ranucci e si era fatto da solo la recensione per incensare il suo libro. Ha detto: questo è un grande capolavoro, è un libro da leggere. Cioè, si è fatta da sola su Amazon. Cioè, stiamo a livello. Cioè, uno che si fa una recensione da solo dicendo che è proprio un libro fico, è veramente uno che se mette, non è lui nel caso, lo mette allo stesso livello dell'amico che gli emette la bomba d'amore. Cioè, stiamo a un livello di mitomania, che ha ragione, come si chiama? Ha ragione quel genio di Ricci, l'inventore di Striscia la Notizia nei confronti di noi che facciamo televisione e che mettiamo la facciaccia in volto, il volto in televisione, dice: perdete la brocca, voi perdete la brocca, voi giornalisti che andate in televisione, siccome il fruttivendolo sotto casa vi riconosce, alla fine divorziate da vostra moglie perché vi sgrida su come usate il dentifricio. Ricci dice: la gente che va in televisione pensa di essere Dio, siamo dei giornalisti che per qualche anno becchiamo un po' di soldi per raccontare delle cose in maniera banalotta su un elettrodomestico che abbiamo a casa e che adesso sempre di meno le persone giovani vedono. E questa nostra follia televisiva ci porta a delle megalomanie tipo quelle che stiamo raccontando oggi. C'è gente che poi è megalomane e folle anche senza andare in televisione, ma insomma le due cose stanno insieme. Però sulla colpa della destra devo dire che sul giornale di oggi c'è un bel memento, perché ragazzi non mi dimenticate che il giorno dopo, mi sembra fosse ottobre dell'anno scorso, dopo il gran casino della bomba, la Schlein disse: è il clima di destra che crea queste bombe. La stessa cosa la scrissero, dice il giornale Saviano, l'Albanese. Vabbè, Scanzi, quello che conta, Cebreale, Scanzi, non, la Ferrario. Cioè, il punto sostanziale è che un pezzo della sinistra ne approfittò e saltò su questa bomba dicendo: beh, la sinistra in realtà è vittima delle bombe, Matteotti, il clima, la destra, tutte queste stronzate galattiche. E oggi stiamo lì a vederle. Vedete, è così che funziona. Il prete antimafia che poi scopri che c'aveva i suoi altarini, il sacerdote che fa le cose che non si devono fare, il moralista che viene moralizzato, il giustizialista che diventa garantista. Dovremmo tutti quanti non fare un passo indietro perché non siamo avanti da nessuna parte, ma prenderci un pochino meno sul serio. E che cazzo? Tutti qua delle specie dei guru, l'ANM, oggi c'è un pezzo in Corriere della Sera che ricorda l'ANM il giorno che invita per il referendum sul no, invita Ranucci e gli fa la standing ovation. I magistrati, è vero che poi tutti i magistrati non sono uguali, perché questi magistrati che stanno indagando su Ranucci sono molto seri. Un ultimo dettaglio però che vorrei raccontarvi riguarda un po' una mistificazione che viene fatta sulla vicenda di Ranucci dal punto di vista della tecnica giudiziaria. Si dice che la Vitola rimane in carcere perché dice delle stronzate su come è stato fatto questo attentato. Ragazzi, è normale. Cioè, se tu trovi un truffatore e lo arresti e gli dici questa fattura è falsa e lui ti dice di no, ha diritto a dire di no. Ricordiamoci che un principio sacrosanto del nostro diritto e del nostro ordinamento è che chi viene accusato non si deve denunciare, autodenunciare. Cioè, in galera non si rimane perché sono fumose le proprie ricostruzioni su quello che ci attaccano e ci dicono i magistrati essere le loro ricostruzioni, sennò sarebbe finita, saremmo tutti in galera. Il punto vero è il pericolo di fuga, la reiterazione del reato e l'inquinamento delle prove. E loro, difatti, poi se leggi bene, in realtà pensano più alla reiterazione, all'inquinamento probatorio e al pericolo di fuga, anche perché lui aveva un biglietto per andare a una conferenza dove in Africa, dove lui ha buoni rapporti. Io, sul carcere, soprattutto preventivo, anche nei confronti di un reo confesso, come nel caso di La Vitola, stare sempre molto attento. Però in questo caso stiamo molto attenti anche noi, cioè si sta in carcere non perché si dicono cazzate magistrati, si sta in carcere se si vuole rifare la stessa cosa, penso che non lo faccia più, anche se, voglio dire, è piuttosto recidivo nelle minchiate. Grave, gravissima questa vicenda in Cisgiordania, bisogna dirlo francamente, quanto più si è filo israeliani come si è sottoscritto, tanto più non si può pensare che ci siano dei coloni che prendono le case dei palestinesi e le considerano roba propria. E la differenza che noi abbiamo sempre detto che c'è tra Israele e gli altri paesi del Medio Oriente è che in Israele c'è una democrazia, ci sono tribunali, ci sono diritti di libertà e anche diritti di proprietà. E quindi bene ha fatto l'ambasciatore americano in Israele a condannare, perché l'appropriazione da parte dei coloni di non di territori, ma senza nessuna guerra, senza nessuna motivazione se non quella di considerare tutta loro quella terra per ragioni divine, ecco, questo forse non è accettabile, e quello che sta avvenendo in Cisgiordania da parte dei coloni è piuttosto significativo. E beh, come significativo, anche se merita una breve di 20 righe, il fatto che sia stato archiviato Toti, vi giuro. Archiviato. Toti patteggia poi 1500 giorni di lavori socialmente utili per una bazzecola rispetto a quello per cui l'hanno accusato. Ma sapete perché patteggia, perché viene archiviato? Viene archiviato per voto di scambio con aggravante mafiosa. Cioè viene archiviato su richiesta della stessa procura. Cioè ha detto la procura, abbiamo detto la cazzata. Abbiamo indagato, ma poi abbiamo capito che non c'erano elementi per poterlo condannare, non c'erano elementi probatori. Cioè tu uccidi il presidente della regione e poi dopo anni, che il presidente della regione non conta più un cazzo e si è messo a fare il consulente privatamente, dici, ma sai, quel voto di scambio con aggravante mafiosa di cui l'avevamo accusato è una cazzata, lo dice la stessa procura. E questa è una breve sul Corriere della Sera. Ma porca di quella puttana! Porca di quella puttana! Cioè abbiamo ucciso il presidente della regione e abbiamo creato la Salis, Bucci l'abbiamo spostato in regione, abbiamo creato tutto quello che abbiamo creato, abbiamo ucciso la carriera politica di Toti sul voto di scambio, l'aggravante mafiosa, e scopriamo dopo anni che quelle erano tutte cazzate, e lo dice la stessa procura che lo voleva arrestare. Ma ragazzi, siamo alla follia, follia! Una brevozza. Archiviato per richiesta della procura, scambio, voto di scambio, mafioso, archiviato, porca di quella puttana. Vabbè, se non si incazza lui, mi sembra che la prenda sempre, diciamo, con flemma Toti. Io sono un pochino più sanguigno. Che altro succede? Molto interessante il pezzo di Firpo, che mi sembra che abbia lavorato al Ministero dell'Industria oggi, non so come cacchio si chiami, in maniera sovranista, e che oggi invece ci racconta sul Foglio che questa idea di salvare l'Ilva uccidendo tutta la parte a caldo, che è il cuore dell'Ilva, come vi ho detto nei giorni scorsi, cioè tu che cosa fai? Prendi materie prima per la laminazione da altri e la laminazione la mantiene in Italia. Ho capito, ma l'idea di avere tutta la filiera, cioè dal minerale fare i coils e dai coils fare le lavatrici e tutto il resto, beh, insomma, tutta questa idea di avere un'autonomia e un'indipendenza dagli altri, giusto o sbagliata che sia, va a farsi fottere. E questa cosa la spiega bene Firpo oggi. Bene invece il turismo in Italia, ed è incredibile un dato, nella crescita del turismo che va a 172 milioni di turisti soltanto tra luglio e agosto, anche italiani ovviamente in Italia, e noi possiamo anche compiacercene di questa cosa, ma la cosa più importante riguarda il turismo, sapete qual è il paese che cresce di più per il turismo? La Calabria di Occhiuto. Occhiuto fa un accordo con Ryanair, fa un accordo con Uber, cioè un presidente di una regione coi controcoglioni e con un po' di spirito di iniziativa, queste cose hanno i loro perché e soprattutto hanno dei loro risultati. Non sottovalutate mai l'importanza che i nostri amministratori locali possono avere per rendere le nostre regioni meno morte. E se la Calabria, grazie a Occhiuto, è diventata la prima regione con un aumento di turisti, beh, insomma, bisognerebbe dargliene atto. Un'ultima cosa è che mentre noi parliamo di queste bazzecole, Anthropic, la società di Claude che fa l'intelligenza artificiale di Claude, si quoterà probabilmente con un valore di 2.000 miliardi, leggo sul Sole 24 Ore, e diventa la quotazione ancora più ricca rispetto a quella di Starlink di Musk. Questo, questo QR code qua in alto lo prendete con la fotocamera e sostanzialmente vi permette di abbonarvi gratuitamente o a pagamento a Substack, dove intendo scrivere, ora sto scrivendo un pochino di più, ma perché siamo d'estate, c'ho anche più tempo e sono più libero di pensare e non c'ho la televisione e mi diverte fare qualche ragionamento un po' più approfondito, ma l'idea è su Substack mettere le cose un po' più approfondite e mantenere il sito come hub, come dicono quelli che parlano bene dell'informazione, dove c'è Politico Quotidiano, Atlantico Quotidiano, ma tutto l'approfondimento un po' più economico e finanziario lo trovate là, oltre che su Economia del ecco, la cronaca quotidiana, che trovate qui sul sito nicolaporro.it. Ci vediamo domani. Ciao.